God bless you.
Grazie, fratello, grazie. Grazie, fratello Joseph. Chiniamo i capi solo un momento per... Nostro Padre Celeste, oggi siamo felici di essere vivi ed essere qui con l'opportunità ancora una volta di predicare il Vangelo, le insondabili ricchezze di Gesù Cristo. E preghiamo che oggi, mentre lo presentiamo alle persone nella forma della parola scritta, possa lo Spirito Santo vivificare la parola per tutti noi, affinché possiamo prepararci per la sua venuta. Lo chiediamo nel suo nome. Amen. Potete sedervi. C'è proprio qualcosa di speciale a Chicago e ogni volta che vengo a Chicago mi sembra davvero buono. Fin dalla prima volta che sono stato qui a ministrare, mi sembra che ci sia sempre qualcosa di speciale che mi attira a Chicago. E vengo così tanto che immagino che siate stanchi di vedermi. Ma siete una città così grande in così tanti, qui circa 5 milioni di persone, suppongo, o qualcosa di simile, che vorrei andare in giro da tutti loro per vedere se sono tutti come questi che vengono alla riunione. Se lo sono, è un posto meraviglioso dove stare. Perché la vostra presenza crea sempre un'atmosfera così meravigliosa di fede cristiana e comunione. È sempre un privilegio essere qui. A prima volta che siamo venuti è stato su invito del nostro caro fratello Joseph Bozzè, ed ora, poiché gli uomini d'affari cristiani hanno qui questa meravigliosa sezione e sono stato invitato molte volte da loro e da questo bel gruppo ministeriale della gente del pieno Vangelo di tutta Chicago. Quindi ritengo questo un grande privilegio di essere qui oggi e vedere il fratello Sam Moore. E li abbiamo incontrati ieri sera dopo i servizi e abbiamo chiesto loro se stessero per scendere e non erano davvero sicuri. Ma vedo che lo Spirito Santo deve averli guidati qui comunque. Eravamo grati ieri sera mentre stavamo parlando, mio figlio ed io eravamo seduti insieme avendo... Ieri non avevo mangiato e così ieri sera stavo mangiando un panino. Stavamo parlando di che grandi persone fossero il fratello e la sorella Sam Moore e perché abbiamo ritenuto un tale privilegio avere comunione e conoscerli. Ed eccolo qui oggi a Chicago con noi. Il Signore ti benedica. Immagino sia venuta anche la tua dolce metà. So che ti senti in quel modo riguardo a lei. Lei è ancora la tua dolce metà. Ed ecco come noi, so che noi, tutti noi cristiani, ci sentiamo in quel modo riguardo alle nostre mogli, che sono ancora le nostre dolci metà. Spero che non cambi mai nella mia famiglia, non cambi mai nella vostra famiglia, che possiamo sempre sentirci in quel modo riguardo alle nostre mogli. Dopotutto stanno fianco a fianco con noi per aiutarci a combattere queste battaglie e ne abbiamo bisogno. Anche se ho detto loro molte cose, critiche, ma non è stato in modo da farle sentire in colpa, è stato in modo per tenerle in linea con il Vangelo. E vedete, quello è lo strumento di Satana dove opera con più forza. Quello è stato il suo primo strumento, non l'ha mai cambiato. E gli rimane proprio là per... E lui è... Dobbiamo proprio pregare costantemente per le nostre sorelle. Naturalmente, anche loro pregano per noi. E insieme, con unità, marciamo avanti come un esercito imbattuto con il nostro grande capo, Capitano Cristo Gesù, e la sua parola che ci precede facendo una via per noi. Ora, ed essere qui con il fratello Carlson, che è, non riesco proprio a dire a parole quanto apprezzo il fratello Carlson. Molte volte in cui sono stato, mi ha visto al punto in cui ero abbattuto ed è rimasto con me. E ancora, lui dimostra di essere un vero fratello. Apprezzo il fratello Carlson. Apprezzo tutti voi. Il Signore vi benedica per bene. Ora, so che dopo un po' avrete un servizio nella vostra chiesa. E apprezzo i vostri pastori che sono gentili da dire che ci sarà un servizio qui. E ne vedo due seduti sul palco, forse, suppongo. E poi molti di loro nella riunione, qui nella congregazione. Siamo molto grati. Voglio che ricordiate che domani sera c'è questo raduno missionario, come dico io, per il nostro fratello Joseph, e saremo proprio qui. Immagino che l'abbiano già annunciato, i luoghi e così via. E grazie per le vostre preghiere di alcuni giorni fa, quando per poco non sarei più stato qui sulla terra con voi. quando un fucile mi è esploso in mano, giù, al poligono di tiro. Qualcuno mi aveva dato un fucile che non era stato un fucile rialesato e non era il tipo di proiettile che, davvero, si doveva sparare in esso. Solo che la fabbrica ha detto che era perfettamente al sicuro, il che, se fosse stato rialesato per bene, lo sarebbe stato. Ma c'era dello spazio in testa, fatto sì che il proiettile mi esplodesse in faccia invece di uscire dalla canna. E circa 6 tonnellate di pressione mi hanno colpito proprio in faccia e, il che, ha disintegrato il fucile e ha fatto esplodere la canna sulla linea dei 50 metri e l'otturatore è andato in una direzione e il fucile si è sciolto nella mia mano. Ed eccomi qui questo pomeriggio ancora vivente, grazie a Dio. Volevano esaminare i miei occhi per vedere. C'erano così tante schegge sul mio volto, sembrava che avessi preso un pezzo di hamburger, una manciata, e me lo fossi messo proprio sul viso, ed è rimasto solo un piccolo punto 2, proprio lì sulla fronte, che potete vedere. Solo in pochi giorni è stato tutto, in circa 3 giorni è tutto guarito. C'era un medico specialista che mi ha fatto visitare per vedere se c'era qualcosa che era entrato nel nervo ottico dell'occhio, e ha scosso il capo e ha risposto, e ha detto, l'unica cosa che so è che il buon signore del cielo deve essere stato seduto là con il suo servitore, perché l'uomo che lo ha tirato su, che l'ha trovato, non avrebbe dovuto trovare altro che la parte inferiore del suo corpo, qualsiasi cosa che avrebbe fatto esplodere un fucile a quella pressione, a 2 centimetri dal mio occhio, avrebbe dovuto far saltare via testa e spalle. Quindi vedete, Dio è ancora buono ed egli, Satana cerca di ucciderci ma non può prenderci finché egli non dice pronto, è così. Egli proprio non può prenderci e quindi siamo grati per questo. E sono grato a Dio che Egli mi dà l'opportunità di rimanere ancora qui sulla terra per portare al suo popolo lo stesso messaggio che ho portato. Grazie sorprendente. Quanto è dolce il suono. Un giorno mi aspetto di trascorrere l'eternità con voi. E molti dei gruppi, quando ne hanno sentito parlare, non abbiamo detto niente, siamo rimasti piuttosto in silenzio. Ma il telefono squilla, persone chiamano, gruppi di preghiera riuniti ovunque, formano gruppi. E dicono, ebbene, non sappiamo se Egli ci ascolterà o meno, ma di certo stiamo pregando. Quello è il tipo che Egli ascolta, è così. Quegli umili piccoli gruppi, e vi sono grato. E ieri sera, prima di lasciare la sede del convegno, il fratello Carlson ha fatto alzare l'intero gruppo, ha detto... E ha pregato per me che Dio mi aiutasse. E questo mi fa proprio così bene perché dipendo da quelle preghiere. E sapendo però che un giorno, se Gesù tarda, io me ne dovrò andare. E allora voglio con addii lasciare dietro di me impronte tramite il Vangelo. Il Vangelo, la potenza di Dio tramite la sua parola. Voglio seminare semi affinché quando la pioggia accadrà, lo Spirito Santo ciò porterà alla vita il tipo di seme che ho seminato. Il seme biblico che porterà una chiesa biblica, che porterà un cristiano che crede nella Bibbia, che crederà, porterà in azione uno Spirito Santo della Bibbia, perché la parola è stata scritta dallo Spirito Santo. E quando Egli verrà prenderà la sua stessa parola e voglio proprio stare con quella. Egli può fare cose che non sono scritte qui, ma spero solo di poter vivere abbastanza lungo da vederlo compiere tutto ciò che ha promesso qui. Quello andrà proprio bene per me. Ora, è così bello essere qui e in aspettativa per domani sera. Vorrei richiamare la vostra attenzione solo su un breve testo qui. Vorrei usare circa 30 o 40 minuti, se piace al Signore. E il fratello aveva detto che... aveva annunciato di pregare per i malati e ho dimenticato di dir loro di distribuire biglietti di preghiera. Ma Dio sicuramente farà una via per noi in qualche modo. Terremo la fila direttamente o qualcos'altro finché non avremo pregato per loro. Bene, quindi noi, mi dispiace, ma noi proprio non abbiamo pensato. Ora andiamo al Vangelo di San Marco, se volete. Ho scritto qui alcune scritture e se avete la matita vorreste segnarle mentre mi riferisco ad esse oggi pomeriggio, saremmo molto felici. San Marco, vogliamo iniziare con il 7° versetto o il 7° capitolo e iniziare con il 24° versetto. San Marco 7, 24. Il mio occhio destro, dove le 15 schegge sono finite proprio sotto l'occhio, e quelle schegge erano così potenti da strappare la corteccia degli alberi a quasi 30 metri di distanza da me, e le schegge sottili mi sono entrate nell'occhio. Il dottore ha detto, non ho mai visto niente di simile. Le schegge grosse si sono conficcate nel mio cranio, intorno allo zigomo, così attorno all'occhio. Un pezzo è volato attraverso qui e ha staccato la punta di quel dente. E 15 pezzi sono andati appena sotto il nervo ottico e hanno formato un cerchio a mezzaluna sotto il nervo ottico. Non hanno toccato il nervo ottico e sono andati dritto nell'occhio a conficcarsi. Se un pezzo l'avesse colpito, quest'occhio sarebbe finito. E così è, sforzare la vista lo rende solo un po' debole. Ma andrà bene, andrà tutto bene dopo un po'. E lodo il Signore per questo. Persino il medico stesso ha detto, non lo comprendo, ma disse, quando diventa... Vedete, è appena successo, poco più di 2 settimane fa, quindi è ancora un po' debole. Ma ha detto che sarebbe andato tutto bene e sono certo che è la sanzione del Signore, andrà tutto bene. Ora iniziamo con il 24esimo versetto del 7° capitolo. Poi appresso, levatosi di là, se ne andò ai confini di Tiro, Sidon, ed entrato in una casa, ma non poté essere nascosto. Perciò che una donna, la cui figlioletta aveva uno spirito immondo, udito parlare di Gesù, venne e gli si gettò ai piedi. E quella donna era greca, sirofenice di nazione, e lo pregava che venisse e cacciasse il demonio fuori dalla sua figliuola. Ma Gesù le disse, lascia che prima i figliuoli siano saziati. Perciò che non è onesto prendere il pan dei figliuoli e gettarlo ai cagnoli. Ma ella rispose e gli disse, dici bene, o Signore, poiché anche i cagnuoli di sotto alla tavola mangiano le miche dei figliuoli. Ed egli le disse, per questa parola va, il demonio è uscito dalla tua figliuola. Ed ella andata in casa sua, trovò il demonio essere uscito e la figliuola posta sopra il letto. Se volessi intitolare questo come testo, lo titolerei Perseveranza, e possa il Signore aggiungere le sue benedizioni alla lettura della sua parola. Perseveranza, secondo il dizionario Webster, stavo proprio guardando, significa essere persistenti nel raggiungere un obiettivo. Dovete essere pienamente persuasi ed essere persistenti, allora siete perseveranti. È una buona parola, mi piace. Io sono molto affezionato a quella bella parola, perseverante. E penso che sia l'atteggiamento in cui tutti i cristiani dovrebbero essere in ogni momento, essere perseveranti. E gli uomini di tutte le epoche che hanno fede in ciò che cercano di ottenere sono sempre stati perseveranti. In tutta la storia del tempo, gli uomini che hanno fatto qualcosa sono stati uomini che hanno cercato di ottenere qualcosa e hanno dovuto avere fede in ciò che stavano cercando di ottenere, e quando lo fanno, allora sono perseveranti. Stavo pensando qualche momento fa, seduto nella stanza del motel e dicendo, Signore, cosa dovrei dire questo pomeriggio ai tuoi figli? Perché terrò l'acquisto del tuo sangue per 45 minuti o un'ora forse, questo pomeriggio, gli eletti. I figli di Dio in questa, che soggiornano qui, in questa grande città e le sue vicinanze. Pellegrini e stranieri per questo mondo, nessun luogo qui da poter davvero chiamare casa. Ma la loro casa è al di là e sono pellegrini. E non posso entrare con leggerezza e dire a queste persone qualcosa che potrebbe offenderle. E devo dire qualcosa che li aiuti. Non vengo in chiesa solo per essere visto o ascoltato, io vengo per cercare di aiutare quelle persone, cercare di fare qualcosa per loro, affinché possano lasciare la chiesa, non dicendo, Ebbene, mi sono seduto là invano oggi pomeriggio, non ho imparato niente. Io non ho avuto una visita dello Spirito, perciò mi piace stare nella parola, perché lo Spirito viaggia con la parola, e leggere la sua parola e parlare della sua parola. Poi ho iniziato a pensare alla perseveranza e ho pensato, sì, molti uomini sono perseveranti. Prima di poter essere perseveranti, dovete avere fede in ciò che state cercando di ottenere. Dovete prima avere fede, prima di poter essere perseveranti. Così fede e perseveranza operano di pari passo. Sono fratelli. Dovete credere o non avrete fiducia. Voi non saprete se avete ragione o torto. Ma quando avrete raggiunto quel punto in cui avete fede in quello che state cercando di fare, allora potete essere perseveranti. Stavo pensando all'inizio della storia della nostra nazione, quando una manciata di soldati in una fredda giornata invernale e con tutte le probabilità contro di loro erano soldati americani. Quando leggo la storia della nostra nazione mi fa piangere nel cuore. Ma il loro capo era un cristiano. Il Delaware era congelato con gole di ghiaccio. E mi risulta che circa la metà dei soldati americani non aveva nemmeno le scarpe ai piedi. Con roba avvolta intorno ai piedi, loro erano soldati americani. E l'ostacolo era grande. Le probabilità erano contro di loro. Non di meno, dopo aver pregato tutta la notte, fino a bagnarsi, fino alla cintola, nella neve dove si era inginocchiato e aveva pregato, il loro grande condottiero divenne perseverante, perché aveva la certezza di Dio che avrebbe comunque potuto attraversare quel Delaware. Lui fu perseverante anche se tre fori di proiettile gli attraversarono gli abiti. Aveva sentito da Dio. E non importa quali fossero le probabilità, lui rimase fermo. Poteva essere perseverante perché aveva sentito da Dio. E credeva che l'Iddio che lo conduceva ad una vittoria per questa grande nazione era con lui. Così dunque il Delaware ghiacciato non significava niente per lui. Non importava quanto ghiaccio ci fosse o quali fossero gli ostacoli, riusciva comunque ad essere perseverante perché sentiva di avere Dio dalla sua parte. Quanto è bello quando possiamo sentire Dio ed essere sicuri di essere nella sua comunione. Allora non c'è niente di troppo grande, non c'è niente di abbastanza grande da poter fermare quella persona. Gli uomini che sono giunti a qualcosa in qualsiasi momento attraverso qualsiasi epoca sono stati uomini che hanno creduto in Dio e hanno avuto fede in Dio e si sono opposti al nemico da ogni parte. E sono stati perseveranti perché credevano in Dio. Credo che ogni cristiano quindi dovrebbe essere molto perseverante. Sto ripensando al principio, come possiamo pensare al grande profeta Noè. Egli venne dalla famiglia di Set, la giustizia che era nell'umiltà. Se mai tracciate le genealogie di questi lignaggi, troviamo che i figli di Cam, intendo i figli di Caino, diventarono tutti intelligenti, istruiti, scienziati, grandi figure d'affari del mondo. Ma i figli di Sette erano umili, servitori della terra, erano pastori ed erano contadini e uomini di carattere umile. E pensiamo a Noè, solo un comune contadino nei campi con i suoi rozzi attrezzi, cercando di guadagnarsi da vivere per i suoi figli. E non era affatto un architetto, solo un uomo buono. Le benedizioni di Dio su di lui. Ogni giorno quando entrava in casa radunava la sua famiglia quando entrava per il suo pasto di mezzogiorno e forse tutti si inginocchiavano e pregavano Dio. Un giorno quando era là fuori nel campo probabilmente tutto turbato e la sua anima vessata perché il peccato era grande sulla terra. Perché i peccati della gente erano saliti davanti a Dio in modo tale che lo addolorò persino di aver mai creato l'uomo. Quindi deve essere stato qualcosa di simile al tempo moderno. Alti edifici, torreggianti, grandi cose. Sapete, in passato hanno fatto cose nella scienza che oggi non possiamo fare. Costruirono piramidi e sfingi. E fecero molte cose che oggi non potremmo riprodurre. All'epoca avevano una tintura, potevano mettere un colorante in qualsiasi cosa che rimaneva in modo permanente ancora oggi dopo migliaia di anni. Noi non lo abbiamo. Avevano un'arte di imbalsamare che oggi non abbiamo. Molte cose erano più avanzate di noi oggi. Che mondo intelligente! E quindi le loro chiese devono essere state più grandi delle nostre chiese oggi. Ma in tutto ciò diventarono un mucchio di corruzione perché il mondo era completamente coperto di persone che si moltiplicavano sulla terra e poi iniziò la violenza. Voi gente qui a Chicago avete più difficoltà a vivere la vostra fede cristiana che l'uomo fuori, nella prateria da qualche parte e nella pianura occidentali, dove non vede le cose e la corruzione e la violenza che dovete guardare ogni giorno. Perciò ci vuole molta grazia e potenza per tenervi lontani dalle cose del mondo. Egli ha una piccola chiesa posta da qualche parte, lui e la sua famiglia guidano per molte miglia per andarci la domenica mattina. Probabilmente non vede nessun altro finché non passa un predicatore itinerante quando si incontrano di nuovo. Qui ogni giorno incontrate conflitto da ogni parte, il diavolo cerca di persuadervi in questo modo e in quel modo. È una battaglia ogni ora della vostra vita. Perché abbiamo una grande vittoria. Amen. Un grande vincitore. Ora, Noè un giorno, mentre era fuori nelle pianure, forse zappando in giro, sistemando il suo raccolto, Dio scese e cominciò a parlargli e disse a Noè forse qualcosa del genere. Posso vedere il tuo cuore, so che i peccati di questo mondo ti vessano. Quindi sono tutte persone di grande cultura e si sono allontanate completamente da me. E sono uomini intelligenti, altamente istruiti, raffinati. Ma voglio che tu, per la salvezza della tua famiglia e di tutti quelli che verranno, inizi a preparare una grande barca. Perché manderò la pioggia e distruggerò il mondo intero. Ora non c'era mai stata pioggia prima, e così la scienza gli avrebbe detto, da dove verrà la pioggia e così via. Ma dopo che noi abbiamo colto la voce di Dio e visto il programma di Dio, c'è una grande cosa che molti non vedono, il programma di Dio. Ora, non c'è nulla che vada fuori posto, è esattamente giusto, esattamente in tempo, egli non è mai in ritardo. La venuta del Signore sarà proprio perfetta. La Chiesa sarà esattamente in ordine quando Egli verrà. Amo questo. Un giorno in Matteo 11, se leggiamo un breve sermone, potrei averlo predicato da queste parti una volta, su la beatitudine dimenticata. Quando Giovanni Battista in prigione mandò a vedere se Gesù era davvero quello. E Giovanni era un grande uomo e fece a Gesù un pessimo complimento. Ma Gesù disse loro, rimanete soltanto, perché Giovanni era preoccupato, il suo ministero aveva detto, verrà uno il cui ventilabro è nella sua mano e gli purificherà completamente la sua aia. Egli porterà il grano nel granaio e brucerà la pula con fuoco inestinguibile. Oh mai! Che Messia in arrivo! Ma quando egli venne sulla scena era diverso. Un piccolo umile uomo, senza alcuna collaborazione da nessuna delle sette là intorno. E loro, la sette era diversa, e loro, la sua predicazione era diversa ed egli fu spinto da un luogo all'altro. E correva qui e correva là, così sembrava piuttosto strano, non poteva comprenderlo. Perché? Perché? Certamente l'ho predicato e dovrebbero crederlo tutti, tutti. Ed ecco quando egli viene, mai sembra che sia stato deluso. Gesù non disse loro, ora vi darò un libro su come comportarvi in prigione, voglio che lo diate a Giovanni. Disse, rimanete finché non finirà il servizio. Aspettate che finisca il servizio pomeridiano. E quando c'erano gli zoppi che camminavano, i ciechi vedevano, stavano avvenendo grandi miracoli. Egli disse, andate a mostrare queste cose a Giovanni. Ditegli che sono proprio in tempo. Non c'è niente di sbagliato, sono proprio esattamente in tempo. Ed ecco come Dio oggi, egli è proprio esattamente in tempo. Tutto il nostro rimuginare e preoccuparci non servirà a niente. Solo siate perseveranti con la parola di Dio e andate avanti. Dio è proprio in tempo e perfettamente esattamente. Come tutte le cose, il sole, la luna e tutto ciò che è di Dio deve operare in tempo. Ora, Noè, dopo aver sentito questo, sebbene non fosse uno studioso, anche se forse veniva deriso, come disse la Bibbia, erano schernitori, lo derisero. Lui sapeva tutto quello che si trovava davanti a lui in un grande mondo scientifico. Era certo che quasi nessuno gli avrebbe creduto. Ma per 120 anni fu perseverante. Mentre edificava l'arca, vi poneva le trave, vi versava dentro la pece, la sistemava. La gente rideva e lo prendeva in giro. Ma lui rimase proprio sulla porta e predicò i futuri giudizi di Dio. Non lo fermò affatto. Perché? Aveva fede in ciò che aveva udito. Poiché la fede viene dall'udire, l'udire è la parola di Dio. Quindi non importa cosa accade finché rimanete con la parola di Dio, siate perseveranti. Non importa quale malattia avete e cosa ha detto il dottore, il buon uomo probabilmente sta facendo tutto quello che sa, ma in un mondo scientifico, noi siamo in un mondo spirituale, dove siamo risorti con Cristo, nuova vita, passati dalla morte alla vita, siamo una nuova creatura in Cristo. Così Noè era molto perseverante con il suo messaggio, non aveva paura, non importava quello che dicevano, potevano chiamarlo in qualsiasi modo, questo non lo fermò minimamente. Aveva fede nella parola di Dio che gli era stata detta e continuò a costruire l'arca. Per quanto potessero dimostrare scientificamente che il suo messaggio era sbagliato, contrario, Dio è in grado di portare pioggia nei cieli se la sua parola lo dice. Come potrebbe Dio guarire un uomo o una donna morente di cancro quando il dottore le abbandona? Come poteva egli far camminare lo storpio e così via? Come può egli farlo quando non c'è niente nei regni medici che possa toccarlo? Quello è quel mondo. Quello è l'altro mondo, come fu al tempo di Noè. Si prendevano gioco del mondo in cui viveva Noè, ma Noè continua a portare avanti il suo messaggio. Non importa quanto scientificamente potessero dimostrare che non c'era, per Noè c'era, perché Dio disse così. Ecco com'è con il vero credente oggi. Non importa quanto dicano, quello non è lo Spirito Santo, è psicologia, è una specie di illusione, una telepatia. Qualsiasi cosa sia, quello non ferma per niente il popolo di Dio. Sanno che Dio ha fatto la promessa che questo giorno sarebbe arrivato, quindi sono perseveranti e continuano a portare avanti il messaggio. Gesù disse, come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo, vedete? Perseverante. Egli poteva esserlo perché sapeva cosa avrebbe ottenuto e sapeva cosa Dio aveva promesso e sapeva che Dio lo aveva posto nella sua mano e non doveva prendere no, sì o qualsiasi cosa chiunque altro dicesse, non guardava quello che dicevano, guardava quello che Dio diceva. E così, indipendentemente da ciò che dicevano gli altri fossi religiosi di quel giorno, sicuramente non erano d'accordo con lui. Sicuramente non lo erano, perché nessuno di loro fu salvato, ognuno di loro perì.
Ma Noè aveva la parola del Signore e non faceva alcuna differenza a ciò che dicevano. Lui era perseverante. Potrebbero averlo chiamato pazzo, santo rotolante, alcuni di quei nomi che oggi danno ai credenti. Quello non lo fermò per niente, perché aveva un orecchio sordo verso ciò. Aveva un risultato: costruire quell'arca. Chiunque volesse entrare era il benvenuto, ma era compito di Dio farli entrare. Lui solo predicava la parola. Ecco tutto quello che dobbiamo fare oggi: rimanere con la parola ed essere perseveranti. Mosè, un altro uomo che fu perseverante, aveva tutto l'addestramento che poteva ricevere in Egitto. Era un militare, un grand'uomo. E lui, nella sua forza militare o nella forza della sua conoscenza, uscì per liberare Israele, perché sapeva che era tempo che accadesse. Ma immaginava in cuor suo che il popolo fosse abbastanza preparato da capire che era giunta l'ora e che lui era la persona venuta ad aiutarli, ma non lo fecero. Quindi, come vedete, gli ingranaggi non si incastrarono. C'era qualcosa che non andava. E quando Dio può parlare in una riunione, se gli ingranaggi non si incastrano, non serve a nulla. Dovete allinearvi alla sua promessa, dovete allineare il vostro modo di pensare. Non quello che ha detto qualcun altro, qualcuno qui ha detto, qualche organizzazione ha detto, o ha detto qualche dottore. Dovete allinearvi alla promessa di Dio. Allora sentite la sua voce parlare e dire: sei tu. Allora sei perseverante, fratello. Allora niente lo fermerà. È vero, tutto può accadere, ma non ti porterà mai via. Puoi essere perseverante, perché non possiamo morire, siamo già morti. Abbiamo la caparra della nostra salvezza proprio ora, perché siamo risorti con Lui, sorti con Lui e seduti nei luoghi celesti proprio ora, con la sicurezza. Stavo parlando l'altra sera e ho detto come Israele. Ora non sapevano dove stavano andando, avevano solo una terra promessa. Ma prima che arrivassero a questa terra promessa, un grande guerriero chiamato Giosuè, che significa Geova, Salvatore, andò nella terra promessa e riportò l'evidenza che la terra era là, proprio nel modo in cui Dio aveva promesso. Avevano l'evidenza con loro. Allora lui poteva essere perseverante. Ecco il motivo per cui mise a tacere Israele nella loro discussione. Dissero: non possiamo prenderlo, noi dobbiamo tornare indietro, dobbiamo fare questo. Lui disse: siamo più che in grado di prenderla, perché stava guardando quello che Dio aveva detto e aveva l'evidenza. Quando Gesù venne sulla scena, egli ci promise una terra. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore e c'è vita oltre la morte. Ed egli attraversò il Giordano, ciò che chiamiamo Giordano Morte. Egli andò attraverso nell'altra terra e riportò l'evidenza. Il terzo giorno egli risuscitò. Egli mangiò, beve e disse: toccatemi, non sono uno spirito, sono carne e ossa. Ed egli disse: vi darò la caparra di questo, ma aspettate lassù per 10 giorni. Anche loro diventarono perseveranti dopo quello, perché avevano la potenza, l'evidenza della risurrezione in loro. Ecco perché non amavano le loro vite fino alla morte, perché potevano essere perseveranti. Avevano l'evidenza loro. Loro avevano ottenuto qualcosa tramite la morte di Gesù Cristo. Egli significa questo per voi oggi pomeriggio? Potete essere perseveranti nel dire: lo credo. Non importa cosa accade, è ancora mio, perché sono già risorto con Lui nella risurrezione. Guardo indietro e vedo che non vivo più la vita che vivevo una volta. Qual è il problema? Quello mostra che siete morti con Lui e siete risorti. Sorti con Lui e avete la caparra, il primo pagamento della vostra risurrezione eterna. Sì, Mosè fallì, ma un giorno, sapete, Mosè non aveva mai sentito la voce di Dio. Gli era stato detto solo da sua mamma e gli insegnanti di quel giorno. Così e così stava arrivando, Dio avrebbe mandato un liberatore. Sua madre disse: figliuolo, credo che tu sia quella persona. Mosè non sapeva per certo e non poteva capire. Perciò al primo piccolo errore che apparve, al primo piccolo difetto, alla prima minaccia, corse nel deserto. Ma un giorno, mentre stava pascolando le pecore, trovò un pruno ardente, e da quel pruno ardente venne una voce, ed essa disse: certamente io sarò con te. Egli fu perseverante, perché? aveva fede. Io sarò con te. Io sono un uomo dalla parlata lenta. Disse, chi rende l'uomo sordo muto lo fa parlare? Non mi crederanno. Io sarò con te. Allora fu perseverante. Quando entrò là davanti a Faraone, vide alcune di quelle persone che cercavano di... Sto facendo qualcosa di sbagliato qui, immagino sono, cammino troppo, va bene, grazie, scusa fratello, immagino di assordare anche te, se lo abbassassi un po', io sarebbe meglio, forse io... Laggiù in Egitto Mosè entrò in conflitto, e così un uomo deve sapere di cosa sta parlando, se sarà perseverante. Così si imbatté in conflitto, si imbatté in alcuni imitatori che stavano cercando di fare la stessa cosa che fece lui. E lo fecero, in parte, ma quello non lo fermò. Lui era perseverante, perché egli vide gli schernitori della cosa giusta, continuò proprio avanti, perché sapeva che Dio lo aveva mandato. E quale sia il risultato, quello spetta a Dio. Quando Israele gridò, fu perseverante, andremo avanti. Quando volevano tornare indietro, lui disse, andremo avanti. Era perseverante, sì, era persistente. Persistente, mai. Cosa significa questo per noi oggi? Uomini di tutte le epoche che hanno avuto fede in Dio sono stati persistenti. Guardate Davide, il piccolo Davide, senza dubbio cresciuto in una bella casa credente, suo padre Jesse, un grande uomo di Dio. Senza dubbio radunavano tutti quei ragazzi la sera e avevano la preghiera di famiglia prima di andare a letto. Probabilmente leggeva i rotoli e parlava del grande Giove che aveva aperto il Mar Rosso. E il grande profeta Mosè li aveva fatti uscire seguendo la colonna di fuoco. Tutte queste cose, quello creava fede. Fede viene dall'udire, udire la parola di Dio. Il piccolo Davide iniziò a pensarci. Oh, certamente lui era il tipo più piccolo della famiglia, così lo misero fuori per sorvegliare alcune pecore. E lui era responsabile di quelle pecore. E un giorno un leone entrò e ne prese una. E pensò, ora cosa dirò a mio padre riguardo alla scomparsa di questa pecora? E gli capitò di ricordare che mio padre lesse dai rotoli e mi disse che Dio era un grande Dio nel liberare il suo popolo. E che egli avrebbe benedetto Israele, ed egli era con Israele. E io sono uno di loro, e tutti quelli che sono circoncisi in quel patto, la benedizione di Dio è su di loro, e io sono uno di loro. Sono circonciso, la benedizione di Dio è su di me, ne ho diritto. Una delle pecore di mio padre è sparita, quindi sto inseguendo quella pecora. E prese la sua piccola fionda e andò, e riportò indietro quella pecora uccidendo il leone. Perché? Egli fu perseverante. Cosa stava facendo Dio? Lo stava addestrando. Un orso entrò e ne prese uno, andò e prese la pecora dall'orso. Un giorno, quando portò qualcosa da mangiare ai suoi fratelli, quando gli eserciti erano uno di fronte all'altro in una piccola valle dove scorreva un ruscello, e là fuori c'era il grande Golia che si vantava. Forse Davide lo guardò, tornò indietro, si guardò attorno un po', vide chi, alzò lo sguardo, vide chi era il più grande, l'uomo più grande nell'esercito, ed era Saul, la guida, testa e spalle sopra tutti. Ebbene, perché non va là fuori, pensò. Andò avanti, immagino stesse pensando, Dio mio padre, so che se ti importa così tanto di uno di quegli agnelli là fuori, quanto più ti importa del popolo che è chiamato con il tuo nome. Ora sono in conflitto e hanno tutti paura. E divenne molto perseverante, andò dritto proprio da Golia con quella stessa fionda e ottenne la vittoria. Perché credeva in ciò che stava cercando di ottenere. Il suo risultato era giusto, era nella volontà di Dio, nella parola di Dio, nel piano di Dio. E se potete scoprire qual è il vostro posto nel piano di Dio, anche se siete malati e quasi morti, dite, sono un cristiano, come potrebbe essere nel piano di Dio? Potrebbe essere nel piano di Dio guarirvi e darvi una testimonianza che scuoterà le anime per il regno di Dio.
Certamente. E gli lascia che quelle cose accadano. Forse avevate i vostri alte bazze il nemico che bruciava da una parte all'altra. Potrebbe essere stato in quel modo. È tutto nel piano di Dio. Guardate Giobbe quando era afflitto, piaghe dappertutto. Era tutto nel piano di Dio. Ma anche Giobbe fu perseverante perché sapeva che stava osservando la parola di Dio. Niente lo avrebbe infastidito. Potrei pensare oggi a Sansone. Anche lui era perseverante. Era perseverante finché poteva vedere che la promessa di Dio era con lui. Ogni volta che i filistei si vantavano, lo mettevano all'angolo. Probabilmente aveva delle braccia piccole e magre e un piccoletto, simile a una femminuccia con 7 ciocchi di capelli che scendevano, che tutti loro chiamavano femminucce, ma lui tastava per vedere se quelle ciocche erano a posto. Lasciava che i leoni ruggissero, lasciava che i filistei lo rinchiudessero, facessero qualsiasi cosa volessero, prendeva tutte le porte della città e le portava in cima alla collina. Perché? Egli era perseverante. Perché? Egli vide, sentì e sapeva che la promessa di Dio era su di lui. Amen. Cosa dovreste fare voi pentecostali quando vedete lo Spirito Santo muoversi fra noi? Lo vedete compiere segni e prodigi, prendere peccatori e renderli santi, prendere i malati e guarirli, fa vedere i ciechi, udire sordi e persino risuscitare i morti, facendo ogni genere di segni e prodigi, e poi ci tiriamo indietro come un branco di cucciola battuti? Dovremmo essere perseveranti. State in piedi e prendete Dio. Sentite il suo spirito investe le nostre anime nella potenza della sua risurrezione. E poi di nuovo sulla sua parola diciamo: pregheresti di nuovo per me? Pregare di nuovo per me? Dio ha fatto la promessa e Gesù è morto una volta. Quello lo conclude. Ecco tutto. Allora siate perseveranti. Sì, Signore. Siate come veri soldati. Oh, quanto egli è grande. Finché Sansone sapeva che il suo dono era con lui, poteva sentire quelle 7 ciocche, poteva affrontare qualsiasi filisteo. Ebbene, prese la mascella di un mulo e abbatté 1000 filistei. Potreste immaginarlo? Ora, questa è una per gli scienziati oggi, la scienza. Una vecchia mascella. Avete mai visto un osso dopo che è diventato posta là, completamente sbiancato in quel modo? Ebbene, il più marcio possibile, colpitolo e andrà in pezzi. E quegli elmi erano spessi 3 centimetri sopra le loro teste con una grande cotta di maglia addosso, probabilmente altri 2 centimetri. Grandissimi uomini, grandi lanci in mano. E qui, questo piccoletto dai capelli ricci era là fuori con una mascella. E spaccò proprio quelle teste e ne ha ucciso un migliaio da solo. Ebbene, non aveva paura. Perché? Sentiva, vedeva che quelle ciocche erano ancora appese là e fu molto perseverante. Finché un cristiano sa di vivere al di sopra del peccato che lo Spirito Santo lo benedice e sta con lui, siate perseveranti e spingetevi verso il marchio dell'alta vocazione. I cristiani dovrebbero essere in quel modo, molto persistenti nelle loro richieste a Dio. Rimangono con ciò. Ho parlato alcuni momenti fa di Giovanni Battista, vorrei dire qualcos'altro prima di lasciare ciò. Sapete, Giovanni era un bambino piuttosto strano. Non abbiamo molta storia sulla sua vita. Sappiamo che suo padre era un sacerdote di una scuola di formazione. Zaccaria, sua madre, era Elisabetta, solo una comune casalinga. Erano anziani e Dio un giorno gli apparve tramite l'angelo Gabriele e gli diede una promessa del bambino. E deve essere stato piuttosto triste per il cuore della vecchia coppia, perché sapevano che quel ragazzo sarebbe stato la guida di Dio, sarebbe stato l'uomo dell'ora. Sapevano che avrebbe attraversato ogni genere di prove e tribolazione e persone contro di lui e tutto, perché sono sempre in quel modo. Se non lo sono, c'è qualcosa che non va con il tempo. È così. Così, quindi scopriamo che deve essere stato un po' straziante per la vecchia coppia, sapendo che sarebbero morti e avrebbero lasciato questo ragazzo prima di vedere questo loro figlio entrare nella sua piena unzione per essere la guida, o piuttosto il precursore della venuta del Messia. Lo credevano e forse glielo dissero. Ora, quando Giovanni era ancora nella sua giovinezza, suo padre e sua madre morirono. Ed era strano, questo giovane che Dio aveva chiamato, non è molto strano che non sia passato allo stesso ordine di religione a cui apparteneva suo padre? Correttamente, era un'usanza di quel giorno che le persone e il sacerdozio doveva venire da Levi, naturalmente. Così lui aveva, i Leviti erano sacerdoti e andavano al loro tempo e imparavano tutti gli ordini. Ma sapete, Giovanni non lo fece. Ci è stato detto che Giovanni uscì nel deserto. Non voleva confondersi nelle loro tradizioni. Aveva un compito importante e l'uomo aveva contorto ogni cosa. Quindi lui, se doveva essere certo, doveva essere lui a presentare il Messia e doveva essere certo di chi era. Quindi forse, se fosse andato dal clero e avesse detto «Sono il figlio di Zaccaria, entra e registrati e paga la tua retta, hanno venduto la casa lassù e ti addestreremo qui e potrai servire i tavoli» e così via. Oh mai! Andare al suo seminario ed essere tutto, pieno di dogme, tutto istruito e così via in quel modo. Avrebbero detto «Ora se devi presentare il Messia, che ne è del nostro gran sommo sacerdote oggi?» Non pensi che sia un uomo amorevole? Guarda come si alza e come può inchinarsi. Non pensi che assomiglia al Messia? Forse è lui. Oh, l'altro sacerdote avrebbe detto, oh, no, 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 ti sbagli, non sarebbe un anziano così. Sarebbe questo giovane qui, questo giovane evangelista che sta infuocando il paese. Sai che lui sarebbe quello, ebbene, guarda, ebbene, può citare tutti i nostri credi e così via. Conosce tutte le tradizioni degli anziani meglio di chiunque altro. Ed è un uomo così grande, anche i farisei sadducei, ed erodiani, tutti loro cooperano con lui. Oggi è il più grande ministero sul campo, quello è il tizio, Giovanni. Giovanni non voleva essere confuso in una tale assurdità, lui aveva un compito importante. Cosa fece? Rimase là finché non sentì da Dio. Dio disse, io ti dirò chi egli è, vai proprio là fuori. Ma colui su cui vedrai scendere lo Spirito è quello. Quello sarà il segno del Messia. Vai proprio avanti e predica il ravvedimento e battezzali per il ravvedimento e di loro che io sto arrivando. Ma non lasciare che ti portino qualcuno e dicano, ordina loro e rendilo il Vescovo principale o rendilo il Messia o qualsiasi cosa sia. Aspetta finché non vedrai questo segno. Quando vedrai questo segno, allora quello è l'unico, di a Israele. Quello è l'unico, di quello è lui. Quando vedrai il segno che ti ho detto di vedere. Oh Dio, aiutaci oggi. Non un milione in più nel 44 e tutte le altre sciocchezze che abbiamo, e sangue, fuoco, fumo, e vapore, ogni genere di cose. Rimanete con la parola. Ogni tipo di sensazione, il diavolo può imitarle tutte. Rimanete con la parola. Giovanni aspettò, ne battezzava alcuni e guardava tutti intorno, ne battezzava altri. Il sacerdote diceva, chi è questo di cui stai parlando? E gli disse, c'è uno che sta qui da qualche parte. Ecco cosa disse, c'è uno che sta in mezzo a voi ora, voi non lo conoscete, nemmeno io. Ma egli sarà colui che battezzerà con lo Spirito Santo e il fuoco. Io sto solo battezzando con acqua. Chi è lui? Sai, ti dico, l'altro giorno il nostro fratello ha ricevuto il suo dottorato. Quello è lui. Vestito, indossa la sua veste e il suo cappello da sommo sacerdote o qualsiasi cosa sia. Ponilo laggiù, lascia che mostri le sue credenziali a buona comunione con tutti. Vieni qua giù. È lui, questo, Giovanni? Quello non è lui. Amen. Come il vecchio Samuele, un altro profeta prima di lui, prendendo uno dei figli di Davide, dai figli di Jesse, scusatemi, cercando di trovare Davide, portarono quel piccoletto con le spalle curve dall'aspetto rossiccio, disse, quello è lui, quello è lui. Così forse hanno portato tutti i loro teologi attorno e hanno detto, è lui, è lui. Giovanni disse, no, nessuno di loro, Dio li ha rifiutati tutti, non so chi egli sia, ma egli mi ha detto, cosa avrei trovato? Ebbene, guarda qui, cosa c'è che non va in questo tizio? Non lo so, ma un certo segno che devo trovare. E un giorno un piccolo uomo senza reputazione scese camminando, proprio un nome d'infamia al suo seguito, nato un figlio illegittimo, così la gente pensava. Sì. Venne camminando laggiù con un uomo di nome Lazzaro. Giovanni alzò lo sguardo, fu proprio persistente, disse, eccolo! Quello è lui! Come fai a saperlo? Colui che mi ha detto di andare a battezzare con acqua, disse, colui su cui vedrai scendere lo Spirito e rimanere, egli è colui che battezzerà con lo Spirito Santo e il fuoco. Osservò quel segno del Messia, o persistente. Come fai a sapere che è lui? So che è lui. Perché? Ora dimmi, trova questo e vai alla scuola di apprendimento. Da dove prendi questo? Dio me l'ha detto e gli udì la voce di Dio e sapeva che era lui. Questa povera donna greca, dovremmo sbrigarci a arrivare a lei subito, parleremo di lei per qualche minuto. Immagino che anche lei abbia avuto delle difficoltà. In primo luogo scopriamo che lei aveva sentito parlare di lui. Quella è la prima cosa da fare, dovete sentire di lui, lei sentì di lui. Lei aveva sentito di cosa? La sua fama, chi egli era? Senza dubbio qualche brava persona aveva sparso la notizia. E lei aveva una figlia che era malata e ciò niente poteva farla star bene. Era posseduta forse dall'epilessia. Aveva uno spirito che probabilmente l'avrebbe uccisa, sarebbe stata su di lei per tutta la vita. Aveva sentito di altri che erano stati guariti. Ora forse qualcuno aveva detto, ora aspetta un minuto, per prima cosa non puoi andare in quel gruppo. È un giudeo, appartiene ad un'altra organizzazione. Non puoi, lui è di un altro gruppo, non puoi andare da lui. Sapete, in qualche modo la fede trova una fonte di cui gli altri non sanno niente. Non importa quanto cerchino di dire non andare, vanno comunque, vedete. Perché la fede trova la sua fonte, altri non la vedono, è così. Ora, lei conosceva la sua parola e la Bibbia disse in Ebrei il 4 capitolo, il 12 versetto, che la parola di Dio è più affilata di una spada a due tagli, che taglia fino alla divisione dell'anima, è un giudice dei pensieri del cuore. Ecco cosa fa la parola di Dio, essa discerne persino i pensieri che sono nel vostro cuore. Ascoltate, la fede è la mano che può brandire quella spada. Nessun'altra mano può farlo, nessuna mano ecclesiastica, nessuna mano organizzativa, nessuna mano di gruppo, nessuna mano nazionale. Serve la mano di fede per farlo e dipende da quanto è forte quella mano. Potresti farti abbastanza largo da vedere che sei libero dal peccato. Poi tu, se sei abbastanza forte, puoi farti strada fino alla guarigione, puoi farti strada fino a qualsiasi cosa che Dio ha promesso, è tutto là fuori. Come egli disse a Giosuè, ovunque si posa la pianta dei tuoi piedi, quella è possessione. Dipende da quanto è forte quella mano di fede che brandisce quella spada della parola di Dio. Oh, è vero, lei aveva molti ostacoli, ma la sua fede non aveva nessun ostacolo. Voi potreste averne alcuni, io ne ho molti, molti ostacoli, ma riguardo alla vostra fede, ecco la cosa. Se non potete essere persistenti, se lascerete che tutto vi ostacoli, ora fisicamente potreste sentirvi male, fisicamente potreste non sentirvi bene, e altrimenti potreste non aver voglia di andare in chiesa, potreste non aver voglia di fare qualcosa, ma la vostra fede non ha alcun ostacolo. Va avanti comunque. Forse il vostro pastore ha pregato per voi, vi ha unti con olio, ecco cosa dovrebbe fare, tornate e dite, pastore, non mi sento affatto meglio. Oh, mai non siete. Non avreste dovuto salire in primo luogo, vedete. State seguendo la vostra sensazione, ma la vostra fede, se avete fede. Ebbene direte, aspetterò solo che arrivi il fratello Roberts o il fratello Branham o alcuni di quegli altri. Oh, ma non è così. È la vostra fede nella parola di Dio. Dio disse, chiamate gli anziani e lasciate che vi ungano con olio e preghino su di voi e la preghiera della fede salverà i malati. Se avete fede in Dio e fede nella preghiera, allora continuate comunque, non c'è niente che lo fermerà. Vedete? Perché avete fede, lo credete, la fede non ha alcun ostacolo. Oh, ma la donna aveva molti ostacoli e voi avete molti ostacoli, fisici e ostacoli spirituali. Ma se la vostra fede crede in Dio, non ci sono ostacoli alla vostra fede. Qualcuno potrebbe aver detto, ora aspetta un minuto, ora tu sei una greca che va da un giudeo. Sei una battista che va da un pentecostale, sapete tutte queste cose. Alcuni di loro potrebbero aver detto, ora solo un minuto, cara, sai bene che i giorni dei miracoli sono passati. Non c'è una cosa simile, quella è solo emozione. Non c'è stato lungo tutte le epoche? Abbiamo sentito quel gruppo di giudei che affermano di credere in qualche Dio soprannaturale, il nostro Dio laggiù nel tempo. Fa proprio altrettanto per te più di quello che potrebbe lui fare. Non c'è niente in questo. Non vedi la nostra gente? È tutta trasportata da simili illusioni. Scendiamo al nostro idolo, ci inchiniamo adesso e gli paghiamo il nostro tributo e tutto questo e torniamo indietro e viviamo vite pacifiche. Non siamo sempre affranti come quel mucchio di santi rotolanti. Sono sempre agitati, questo, quello e l'altro, sai, quello è solo un altro, ma vedete, potrebbe essere venuto a aver detto, ora aspetta un minuto, sai che tuo marito è un uomo d'affari in questa città? E il tuo stesso figlio potrebbe essere stato un sacerdote per la grande dea laggiù, la dea greca. Sai, ciò sarebbe terribile. Tuo marito ti farà allontanare stupido da casa. Ebbene, non dovresti andare laggiù, è orribile. E altri potrebbero essersi alzati aver detto vai laggiù con una cosa simile, sarai lo zimbello della nostra nazione. Tutti faranno proprio ah, e rideranno di te. La piccola donna si alzò, ascoltò tutto quello, sapete. Sapete, gli altri potrebbero essersi avvicinati, il sacerdote della tua dea potrebbe essersi avvicinato e detto ora solo un minuto, vai laggiù e togli la tua appartenenza a questa chiesa. Oh, lei aveva molti ostacoli, senza dubbio, ma sapete, quello non la fermò, lei tenne duro. Loro, tutti loro avrebbero potuto essere nel giusto, ma c'era ancora qualcosa dentro di lei. Lei credeva di essere sulla retta via, lei credeva che se egli era Dio, egli era Dio di ogni nazione. Se egli era Dio, egli è Dio dell'intera creazione. E se poteva guarire un giudeo, poteva guarire un gentile. Quindi che differenza faceva se lei era giudeo o gentile? Lei stava per entrare nella presenza di Dio. Ah, mai, quello lo concluse. Ora lei combatté attraverso tutto quello. Ora, guardate cosa dovete superare. E molte altre cose. Se avessi tempo di poterlo esaminare, sapete, ma solo dire quelle cose. E lei dovette combattere contro tutto quello. Poi arrivò a lui e ora egli si era nascosto in una stanza. Ora la guardia alla porta disse, no, nessuno entra. Egli era dentro, ma è stanco, non disturbarlo. Forse Simone seduto alla porta, il discepolo disse, ora per arrivare a lui dovrai passare sopra di me. Un altro, qui c'era Andrea, dietro di lui, un altro, dietro di lui. Oh, ma in qualche modo, non so come l'abbia fatto, ma arrivò da lui, vedete. E poi quando arrivò da lui spiegò il suo caso, quello che aveva in mente, sua figlia era malata. Ed ora guardate la delusione, anche colui da cui andò, colui che sapeva essere Dio. Ed egli disse, io non sono mandato alla tua razza. Che marchio era! Sono mandato ai figli di Dio e voi non siete altro che un mucchio di cani. Ebbene, quello non avrebbe fatto saltare in aria i pentecostali? Oh, mai! Oh, io sono mandato ad una razza di persone che hanno creduto in me. Sono stato mandato ai giudei, i figli. E devo dar loro da mangiare, non a voi branco di cani? Definendolo un cane, disse che egli non era stato mandato a lei. Ma sapete la fede? Lei rimase salda, fu persistente, perseverante. Perché? Lei aveva fede. Lei sapeva che quello era Dio e lei sapeva che se gli poteva guarire un giudeo, egli creò un gentile proprio come creò un giudeo. C'era un posto dove lei poteva arrivare a lui. Oh, fratello, mi piace quello. Continuate proprio a colpire. Amen. Bussate. Ora la giusta traduzione di quello non è colui che bussa, è bussare. Colui che chiede, non dire Signore, o chi bussa, fare solo e si allontana. No, continuate proprio a stare là a bussare. Signore, voglio entrare, aprimi. Eccolo, eccolo. Come la vedova e il giudice ingiusto, vedete? Continuate proprio a bussare costantemente. Lei era determinata, la fede però qualcosa e lei fu persistente con ciò. Sapeva che doveva arrivare là, perché forse una delle sue vicine aveva lo stesso tipo di una situazione. Una donna ebrea che conosceva aveva una figlia nella stessa condizione ed era guarita. Doveva arrivare là. Ecco tutto quello che c'era da fare. Lei doveva arrivare là ed era persistente. Non importa se egli la rifiutò, va bene, è vero. Disse, voi branco di cani non siete neanche degni del cibo, devo sfamare i figli qui. Lei disse, vero, Signore, vedete? Cosa? Fede, questa brucia, spero che lo capiate. La fede riconosce sempre che la parola è vera. È così, la fede sancisce sempre la parola con un amen. Non importa cos'altro sia, la parola è sempre giusta. Non importa se dicono i giorni dei miracoli sono passati, la Bibbia ha detto Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. La fede dice, quella è la verità. Ed è così. Se dicono lo Spirito Santo era solo per un gruppo là in passato, 120, il giorno di Pentecoste. E la Bibbia disse, Pietro disse a Pentecoste, la promessa è per voi e per i vostri figli e quanti andrà a venire, anche quanto il Signore nostro Dio ne chiamerà. La fede si tiene a questo. Nessuno può togliervelo, ce l'avete. Oh, non so se nessuno, non l'ho mai ricevuto. Dio l'ha promesso ed eccomi qui a cercarlo. Quello era per un altro giorno. Lo è anche per me, perché qualcosa in me mi dice che oggi egli ama tanto quanto ha mai amato. Egli è lo stesso Dio. Allora potete essere persistenti e rimanere proprio là, bussando, cercando. Tenendo duro finché lo Spirito Santo scende su di voi. Amen. Ora mi sento religioso, sì signore, amen. So che è vero, l'ho provato, so che è la verità. Bene, la sua fede resistette, mai, oh, mi piace ciò, sì. Disse lei, è vero signore, sono un cane, sono una gentile, non sono degna di nessuna di queste benedizioni. Effettivamente appartengono ai giudei, tu sei venuto ai tuoi, io credo a tutto ciò. Ma comunque giù nel suo cuore lei non era ferita. Non si sentiva male, perciò lei stava riconoscendo la verità. Ora, se Dio venisse a dirvi che alcune delle fredde condizioni formali che perirete nei vostri peccati se continuate in quel modo, ebbene, esplodereste. Mai, mai, mai. Non lo ascoltereste, direste, quello è un falso profeta. Tuttavia la parola vi dice che è la verità, ma non ascolterete la parola. Oh, fratello, mi piace. Ragazzi, lei non era una pianta da serra, lei non era una che doveva essere trattata, un ibrido, come parte del raccolto che questa generazione ha prodotto. Deve essere coccolato, no, bisogna prenderlo e oh, lei lo avrebbe preso in qualsiasi modo, egli l'avrebbe dato. Ecco tutto, lei era lì per questo, lo voleva. Non signore, ora tu smetti di parlarmi così e vieni a casa mia. Quello non era, lui voleva solo sentirla, lei voleva solo che lui dicesse così, ecco tutto quello che voleva sentire, solo che lui dicesse così. Non doveva essere spruzzata e coccolata e accarezzata e oh, ora cara, dovresti venire, sai. Se verrai stasera, verrò con te qualche volta, da qualche parte. Oh, misericordia. Oh, ti dico una cosa, farò in modo che il nostro pastore ti dia un posto davanti. Io avrò un colloquio speciale con lui dopo. Oh, ma piccola roba del genere. È roba ibrida. Tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me, disse Gesù. E nessuno può venire se il Padre mio non lo attira. Pesatelo sulla bilancia una volta, vedrete dove siete. Sì, signore. Scoprite, lampeggerà. Amen. Sì, signore, mettete il Geiger su quello e scoprite cosa succede. È così. Lampeggerà, perché? È la vera genuina parola di Dio. Gesù disse, nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira. E tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno. Non dovete coccolarli, accarezzarli e promettere che avranno una flotta di Cadillac e riceveranno lo Spirito Santo. E loro? Gli affari prospereranno e avranno chiese più grandi e campanili più alte e predicatori più istruiti. E oh, assurdità! Allontanatevi da ciò! La fede che sostiene la parola di Dio esercita la potenza di Dio, giusto? Allora siete persistenti. Ebbene, non ho ancora una flotta di Cadillac, che sono stato qui con voi tutto l'anno, tutto quello che è molta persecuzione. Oh, asino ibrido, non sai neanche cosa siano papà e mamma. Ecco com'è però, mai mai, sì. Oh, lei ha ammesso la verità, non ne sono degna, signore, è così. Ma lei disse cosa? Sono qui solo per le briciole. È vero, i figli mangiano, tu hai ragione, signore. Le tue parole sono vere, ognuna di esse, non sono degna di sedere a quella tavola con i figli, certamente no. Ma signore, lascia che richiami qualcosa, la tua attenzione. I cani sono disposti a mangiare le briciole che cadono dalla tavola dei figli. Alleluia, quello lo afferrò. Quanto è diverso oggi, quanto è diverso da noi che ci definiamo pentecostali. Se non prendiamo l'intera pagnotta ed è coperta di burro, non la vogliamo. No, signore. Non abbiamo niente a che fare con ciò. Oh, oh, mai un maiale intero, niente affatto. Sapete come dicono. Fratello, lei cercava la briciola. Lei disse, signore, che oh, tu sei quella è la verità. Ciò che hai detto è la verità. La fede riconosce sempre la verità. Ma lei disse, sono qui solo per le briciole, se solo potessi trovare delle briciole. Sono un cane, ma i cani hanno il privilegio di mangiare le briciole. Oh, fratello, e ricordate, lei era una gentile, non aveva mai visto un miracolo, no, signore. Lei non aveva mai visto un miracolo, era una gentile, ma non bisognava mostrarglielo. Egli non doveva venire e dire, ora guarda qui, voglio mostrarti qualcosa, voglio che tu osservi. Vedille, guarda qui, pregherò un minuto, guarda il sangue scorrere dalle mie mani. Egli avrebbe potuto farlo, certo che avrebbe potuto. Avrebbe potuto dire, aspetta un minuto, lascia che ti mostri uno dei miei miracoli, portami dell'acqua. Sai, Mosè, il profeta di cui io sono il suo successore, ma ti dico, lui trasformò il mare in acqua laggiù, il sangue, lo credi? Sì. Ebbene, allora portami qui una bacinella d'acqua, ti mostrerò che posso fare la stessa cosa. Oh, quella sarebbe stata una sciocchezza. Lei non voleva vedere ciò. Lei era come Rab la meretrice. Quando le spie andarono a spiare il paese, Rab le vide. Quella era la prima opportunità che ebbe. Lei non disse, sentite, portate qui Giosuè e fatemelo vedere. Lasciate che lo valuti. È un individuo grande e bello, ha i capelli ricci. Ebbene, sapete, potrei credere che sia il capo del gruppo di Dio. Lei non voleva vedere Giosuè, non voleva vedere nessuno dei suoi miracoli. Lei disse, ho sentito, amen, che Dio è con voi e anch'io voglio venire con voi. Amen. Lei era persistente. Non mi importa cosa faccia il resto della mia gente, quanto siano sepolti per bene, quanto siano fortificati. Dio vi ha dato questo luogo e voglio venire con voi. Amen. Lei era persistente, sì, signore. Come Rab, ecco com'era questa donna gentile. Lei fu persistente, disse, io, i cani possono mangiare le briciole. Gesù disse, per questo dire, oh my, cosa? Si era avvicinata al dono di Dio nel modo giusto. E se vi avvicinate allo Spirito Santo, il dono di Dio nel modo giusto, non solo riceverete briciole, otterrete un piatto pieno. Se solo vi avvicinerete adesso nel modo giusto, c'è solo un modo per avvicinarsi adesso, non è portare la vostra lettera da una chiesa all'altra, non correre da una denominazione all'altra, quello non è per, vedete, ripetere quello che è chiamato il credo o il credo degli apostoli, non è il credo degli apostoli. E se ripeterete il giusto credo degli apostoli andrà bene, Atti vi dice come farlo. Pietro disse il giorno di Pentecoste, disse, ravvedetevi, eccovi, ravvedetevi ognuno di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Quello è il credo, ecco il modo di farlo. Sì, signore. Lei lo aveva allora, lo aveva davvero. Lei si stava avvicinando al dono nel modo corretto e se vi avvicinerete adesso nello stesso modo, ravvedetevi e siate battezzati. Allora sarete sicuri di ricevere lo Spirito Santo perché Dio l'ha promesso. È esattamente giusto. Con una parola autorevole. Voi dite bene, San Cristoforo tale e tale ha detto così e così è il grande Dwight Moody. Grandi uomini, non dico che non lo fossero, ma non sono autorevoli. Se sono, c'è solo un'autorità ed è questa Bibbia. Dite bene, la chiesa di Wesley agisce in questo modo e aspergono invece di battezzare. Tutte queste altre cose che sono tutte confuse. Dite bene, erano grandi persone? Non mi importa, anch'io credo che lo fossero. Anch'io credo che fossero grandi persone, ma sono. Non hanno il diritto autorevole di farlo, perché la Bibbia ha detto chiunque toglierà una parola da questo o aggiungerà qualcosa ad essa, lo stesso sarà tolto dalla sua parte dal libro della vita. Questa è la parola, questa è la verità. Beh, lo so, ma vedi, siamo istruiti, i nostri pastori hanno fatto così e così, hanno tali informazioni e hanno studiato la Bibbia, hanno studiato tutta la storia, affermano che i giorni dei miracoli sono passati. Ma Dio disse che non lo sono. Gesù disse, chi crede in me le opere che faccio io le farà anche lui. E opere maggiori. Qualcuno disse, oh, certo, facciamo opere più grandi perché abbiamo un'organizzazione più grande di quella che egli aveva. Siamo diventati più grandi, siamo in tutto il mondo. Aspettate un minuto prima di farlo. Fate prima le opere che egli fece, poi potrete fare le maggiori. Egli disse che prima facciate le sue opere, poi andate per le maggiori. Se prendete la traduzione di quello dall'originale, non dice maggiori, dice di più. Le stesse opere altro in tutto il mondo, allora lo avete capito bene. Sì, ma eccola, la parola senza autorità. Qualcuno mi ha chiesto l'altro giorno, ha detto, Va bene, fratello Branham, non credi nel purgatorio? Disse, certo, credo nel purgatorio. Disse, beh, bene, disse, quello va bene, disse, sai, disse, ma io non credo che dopo la morte qualche sacerdote te ne faccia uscire pregando qualche predicatore, disse. Io credo nel purgatorio, certo, purgare la propria anima, ma lo facciamo ora. Quando facciamo qualcosa di sbagliato, scendiamo e facciamo un purgatorio. Diciamo, Dio, purificami, togli la cosa da me, purificami, lavami, rendimi nuovo. Credo nel purificare la mia anima. Sì, Signore, lo faccio ogni giorno, allora sono in purgatorio ogni giorno, vedete? Così proprio purgando la mia anima ogni giorno davanti a Dio. Ebbene, disse, Sant'Andrea, il Santo, tal de tale, San Francesco e tutti questi altri, loro dici, potrebbe andare bene. E tu conosci Santo tal de tale, Santa Cecilia, loro? Dici, anche quello potrebbe andare bene, non dico quello, ebbene, dite, dissi, ecco il motivo per cui avete 600 diversi libri da cui prendere spunto. Non sapete dove vi trovate. Ma quella è una parola senza autorità. Gli dissi che non credevo nell'intercessione dei santi. Disse, ma santo tal de tale ha detto, ma dissi, Pietro disse, non c'è altro mediatore fra Dio e l'uomo se non l'uomo Cristo Gesù. Egli aveva l'autorità, quegli apostoli avevano l'autorità. Discutendo in merito al battesimo, dissi, cosa ne dicono loro, giusto? Guarda cosa dissero loro, gli altri, sono parole senza autorità, questa è la parola. Quando avete la parola di Dio, se il nostro, se abbiamo la parola di Dio e sappiamo che è la verità, possiamo essere così persistenti, fratello, e andare avanti proprio perché Dio ha detto così. Questo è il motivo per cui sono sempre dipeso da Lui e non vado da solo, vado quando me lo dice Lui, rimango con la Sua parola, non vado a destra o a sinistra, rimango con essa. E questo è il motivo per cui Lui la benedice. Rimanete con essa, non importa quanto il diavolo cerchi di gettare ogni cosa davanti a voi, dire sarai cacciato dalla tua chiesa se farai questo. Rimanete con essa, Dio l'ha promesso, essa la sua parola. Amen. Rimanete con essa, essa è la parola autorevole. La parola autorevole di Dio. È così. Egli disse a quella chiesa, chiunque possiate rimettere i peccati saranno rimessi, a chiunque riterrete il peccato. Ma che tipo di chiesa era? Vorrei che qualche volta potessimo predicare su questo. Bene, non lo faremo ora. Per questo dire, le briciole, oh, vai a trovare tuo figlio ora. Ora egli non andò mai a pregare, perciò lo disse soltanto. Ed era tutto quello che lei voleva sapere. Posso immaginarla dire, grazie, mia signora, benedetto sia il tuo santo nome. Tornando proprio indietro a tutti quei critici in piedi sulla strada. Ehi, cosa hai ottenuto? Mia figlia è guarita. Come fai a saperlo? Stavo avendo una crisi quando me ne sono andato da lassù. Quello non fa alcuna differenza. Ce l'ho! Perché? Egli ha detto così! Amen! Amen! Lei incontrò il pastore della sua dea laggiù e lui disse, bene, sai una cosa? Ho scritto la tua lettera. Ti risparmierò il problema e non portarmela neanche buttarla proprio nel fuoco, comunque. Perché? Torno sulla mia strada, la mia richiesta, mia figlia è guarita. Amen. Ricordate, lei fu la prima gentile su cui fu mai compiuto un miracolo da Gesù Cristo. Sì, la fede ammette che la parola è giusta. Ora, dobbiamo sbrigarci perché si farà tardi e non vogliamo rimanere qui troppo a lungo. Ora si sta facendo interessante. Amen. Marta, nella presenza di Gesù, con un fratello morto aveva letto la parola. Come la donna sunamita andò da Elia. Quella era la parola di Dio. Lo credete? Credete che Elia fosse la sua parola? La Bibbia dice la parola del Signore venne ai profeti. E quella era la parola di Dio. Così appena arrivò alla parola, trovò conforto. È così. E Marta, lei sapeva che Gesù era quella parola e arrivò alla parola per trovare conforto. Lei fu persistente. Forse quando scese per strada, alcuni di loro dissero, ora è tornato in città da quando tuo fratello è morto, quello in cui ha creduto. Ma lei fu persistente. Continuò proprio a camminare. Quando arrivò a lui, non lo rimproverò per niente. Lei disse, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche adesso, oh fratello, anche adesso, qualsiasi cosa tu chieda a Dio, Dio te la darà. Quello è persistente, fratello. Disse, oh, certo, tuo fratello risorgerà. Lei disse, sì, signora, lo credo, lui era un bravo ragazzo, risorgerà nella risurrezione generale, l'ultimo giorno. Gesù disse, ma io sono la risurrezione e la vita. Amen. Chi crede in me, sebbene sia morto, non di meno vivrà. Lui vide che lei era persistente. Come Elia vide la donna sunamita, lei disse, come la tua anima non muore mai, e io non ti lascerò, rimarrò qui finché non scoprirò qual è la volontà di Dio. Oh,
fratello, se solo prenderai quella Bibbia e ti siederai, vedrai se il tuo credo è giusto. Se solo vedrai se lo Spirito Santo è giusto, soltanto leggi la Bibbia e sii persistente. Aggrappati a quella promessa quando la otterrai. Credi nella guarigione, tieniti a quella promessa, sii persistente, sii un vero cristiano. Sì, Signore, certo, sii persistente. Quando a Pietro era stato insegnato da suo padre, lascerò qui la mia normale sequenza della scrittura, dirò qualcosa di nuovo perché si sta facendo tardi. Quando Pietro ebbe sentito di suo padre Simone, senza dubbio lui e Andrea là sulle barche molte volte con loro padre, il vecchio uomo dai capelli grigi stava morendo, disse, figliolo, ho sempre creduto che sarei vissuto per vedere il Messia, ma ci sarà un grande brontolì in merito a ciò, sai, proprio come c'è sempre quando Dio fa qualcosa. Ci sarà questo, quello, l'altro, ma ti dirò non ricevere nessun'altra prova se non la nostra prova scritturale. Perché la Bibbia disse che il Signore nostro Dio avrebbe suscitato un profeta per noi simile a Mosè, e quel profeta dovremmo ascoltare e sappiamo cosa sarà quel Messia. E quando Pietro andò lassù un po' dubbioso, perché Andrea dovette andare a prenderlo, e così quando andò a prenderlo disse, vieni qui stasera, ascoltalo alcuni minuti. E quando Pietro si avvicinò nella sua presenza e gli disse, il tuo nome è Simone, sei il figlio di Giona, eh? Parlate di persistente. Egli fu così persistente che Gesù disse, tu sei una roccia. Sì, Signore. Rimarrai davvero nel sentiero. Io ti darò le chiavi del regno e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato. Ciò che scioglierai in cielo sarà sciolto e qualsiasi cosa scioglierai o legherai in cielo. E ora io farò in cielo come tu farai sulla terra. Persistente? Direi che era persistente. Sì, Signore. Aveva perseveranza. Sì, Signore. Bene. Filippo era là e lo vide. Era molto perseverante, tanto da far entrare a forza uno dei suoi amici denominazionali e dire, lo persuasa a venire a vedere di persona, molto persistente, certo. La donna al pozzo era là fuori, di cattiva fama, in una brutta condizione. Un giorno, quando Gesù venne al pozzo, la vide stare là e chiese da bere. E lei lo rimproverò, disse, ebbene tu sei un giudeo e chiedi a me una cosa simile, disse. Ebbene sai bene che tu, un giovane uomo ebreo, non hai motivo di chiedere a me una donna samaritana una cosa simile. Non abbiamo rapporti l'uno con l'altro, non sai che c'è la segregazione. Ma da dove vieni, vedete? Non chiedermi una cosa simile. Egli la guardò in volto e disse, ma se tu sapessi con chi stai parlando, chiederesti a me da bere. Oh, persistente, egli sapeva anche dove si trovava, vero? Il padre lo aveva mandato lassù, sapete? Aveva bisogno di passare per Samaria quando venne a Sicar, e poi, quando egli rimase là e lo vediamo stare là, molto persistente, egli non prese il suo insulto. E lei lo guardò ed iniziò, lei disse, bene, noi adoriamo su questo monte, voi dite a Gerusalemme, e la conversazione continuò. Disse, vai a prendere tuo marito. Lei disse, bene, non ne ho uno, perché mi chiede una cosa simile? Egli disse, hai detto la verità, ne hai avuti cinque, quello con cui vivi ora non è tuo. Oh, fratello, quello cambiò le cose. Lei si fermò, disse, Signore, vedo che tu sei profeta. Ora, non ne abbiamo avuto uno per diverse centinaia di anni, ma ci è stato insegnato che riceveremo un Messia, e quando quel Messia verrà, egli sarà un profeta. Egli disse, io che ti parlo son d'esso. Oh, lei diventò persistente, lei diventò perseverante. Ora ricordate, se qualcuno conosce lo senso orientale, una donna di quella fama non ha niente da dire agli uomini. È così. No, Signore, non l'ascolteranno nemmeno. Una donna di cattiva fama che scende per la strada segnata da cattiva fama, gli uomini non avranno niente a che fare con lei. È così. La sua voce non è niente. Ma, fratello, lei diventò terribilmente persistente. Prese il sacerdote e prese tutti loro. Era determinata a farglielo sapere. Lei disse, guardate, in altre parole, investigate le vostre scritture. L'uomo mi ha detto le cose che ho fatto. Non è questo lo stesso Messia? Zittite la sua voce, se potete. Non ci riuscirete. Lei era persistente. Quello è il Messia, ecco la nostra possibilità, è colui che abbiamo aspettato ed egli è là. E con la tremenda persistenza di quella donna anche le persone in città ci credettero. Non disse, ora viene a dirmi cosa, chi sono io, da dove sono venuto. Non credettero quello. La persistenza di quella donna dimostrò che egli era il Messia. La Bibbia disse, la gente di quella città gli credette a motivo della testimonianza della donna. Lei colpì il fuoco. Oh my. Posso vedere una piccola donna fuori per strada e ha fatto cosa sbagliata. Lei ha fatto tutto ciò che è sbagliato nella lista e all'improvviso entra barcollando in una piccola vecchia missione sale da qualche parte. E il trucco e la manicura su tutto il viso è seduta la sua a guardare dicendo: non sono degna di essere in questo posto. All'improvviso lo Spirito Santo dice: io ti ho scelta. Oh, fermate la sua testimonianza una volta. Oh, fratello, lei è così persistente. Potrebbe non... L'uomo della situazione viene alla porta, lei tiene la testa bassa per la vergogna, va alla porta. Il giorno dopo lei può dare una testimonianza che scuoterà le tegole dal tetto della casa, sì. Lei è persistente, fratello. Lei sa di aver colpito la cosa giusta. Eccolo. Siate persistenti. Non arrendetevi. Giovanni Battista era persistente, lo sapeva. Mi ricorda Tommy Nickel, non immagino sia qui con noi, vero? È un caro fratello, posso proprio vantarmi molto di lui ora, ed era con noi l'altra sera. Ho avuto una visione di essere in gloria e tornare. Tommy non ha mai risparmiato colpi, nemmeno in quella rivista internazionale. L'ha messo là proprio com'era. Molti di voi l'avete letto, e il piccolo inserto in fondo alle pagine lo avete letto? Parlava del ministero dei giorni passati e disse che Dio mi aveva persino usato molte volte ed evidentemente dimostrato che egli ha risorto i morti. E quello che avevano, la testimonianza, ce l'abbiamo. Giù in Messico una sera, non molto tempo fa, stavo tenendo una riunione a Città del Messico ed eravamo in quella grande arena là fuori e migliaia di persone erano in piedi e ho avuto circa 3 o 4 sere. E una la seconda sera, la prima sera ho solo insegnato alle persone, erano tutti là poveri senza posto a sedere, proprio in piedi, proprio nel mezzo dell'arena e nei dintorni di circa 20 o 30 mila di loro. E iniziai a parlare loro del Signore Gesù e della sua grande grazia e le sue misericordie verso le persone, dando loro testimonianza di ciò che egli aveva fatto. E la seconda sera siamo scesi a pregare per loro. Dall'altra parte dell'altare venne un vecchio messicano cieco, senza scarpe, i suoi vecchi piedi impolverati e tutto il resto. E il modo in cui appariva, pensavo a lui e pensavo: fino a molto tempo fa, quando questo fucile mi esplose addosso, quello che era un Winchester convertito in un Weatherby Magnum. Penso che l'uomo che me l'ha dato sia seduto proprio qui ora. Lui: ho sempre voluto un Weatherby Magnum, non gioco a golf e non esco con quel gruppo di donne altro là fuori. Dio mi ha dato uno sport, cacciare e pescare, e ho sempre voluto un Weatherby Magnum, sono belli, e ne volevo uno ma costano troppo. Ho degli amici che me li avrebbero comprati, come ho detto l'altra sera. Come potrei lasciare che un uomo mi compri un Weatherby Magnum per centinaia di dollari, e ho amici missionari che non hanno nemmeno le scarpe ai piedi? No, signore. E quel povero vecchio messicano laggiù, niente, vecchi piedi impolverati, una vecchia giacca tutto cenciosa e poster, non aveva mai avuto un buon pasto decente in vita sua, e 4 o 5 bambini a casa, e poi oltre a quello era cieco. Gli avrei dato la mia giacca, gli avrei dato le mie scarpe, qualsiasi cosa. Era un uomo molto più grande, ma gli ho dato il mio amore. Lo abbracciai e pregai per lui, e Dio gli aprì gli occhi immediatamente sul palco. Corse su e giù da là urlando. Una piccola donna messicana, quello andò in Messico e in tutta la città. Il giorno dopo c'era un mucchio di vestiti molto più grande di questo qui, accatastati così in alto, di vecchi scialle e cappelli, gente che cercava di essere guarita. Una piccola donna messicana quella mattina portò il suo piccolo bambino da un dottore, respirava a malapena, la polmonite soffocava nei suoi polmoni. Mentre era nell'ufficio, il piccolo bambino smise di respirare. Il dottore gli mise il pulmotor, non poteva riportarlo indietro, era morto alle 9 di quel mattino. Disse alla madre, disse: lo riporteremo. Lei disse: no, terrò il bambino. E lo prese tra le braccia e corse a casa, andò dalla sua vicina e disse: non hai detto che uno dei nostri ha ricevuto la vista ieri sera lassù? Lei era cattolica, disse: non ha detto che uno dei nostri uomini ha ricevuto la vista su quel palco? Lei disse: porterò il mio bambino. Andò là con quel bambino sotto la pioggia, andò alle 9:30, alle 10 di quel mattino, e rimase là fino alle 10:30 quella sera prima che io entrassi. E pioveva, quei poveri messicani là in piedi, quelle donne con i capelli sciolti che scendevano sul volto, sul viso, rimasero là sotto quella pioggia. Siamo andati fratello Jack Moore e molti dei fratelli, ce n'erano così tanti intorno a quell'arena che dovettero portarmi a salire una scalappiola all'esterno, e mi misero una funa attorno alle braccia e mi fecero scendere per arrivare al palco sul retro. Così tante persone intorno. E salì lassù e iniziai a parlare. Quando iniziai a parlare sentii un tremendo trambusto alla mia destra e pensai: che cos'è?
e cercai di predicare. Ci fu di nuovo un terribile trambusto. E Billy venne da me, mio figlio, disse: papà, ho dato a fratello Spinoza quei biglietti di preghiera e lui li ha consegnati. Non solo chiamavo Magnana, era così lento. Io disse: ha dato loro e ha distribuito i biglietti di preghiera. Quella piccola donna laggiù vuole un biglietto di preghiera per il suo bambino morto. Disse: papà, è stata qui tutto il giorno sotto quella pioggia. Disse: non possiamo proprio trattenerla. Disse: abbiamo circa 150-200 uscieri che stanno là e lei si fa proprio largo fra loro. Disse: l'abbiamo buttata giù dal palco 3 o 4 volte. Disse: non possiamo proprio fare niente con lei. Dissi: fratello Moore, vai a pregare per lei. Lei non sa chi sia, vai pure. Una piccola cara donna messicana. Io era una donna minuta, carina e graziosa, piccola, e sembrava avere circa 25 anni, probabilmente il suo primo figlio. E così il fratello Jack iniziò a camminare verso di lei. E dissi: stavo parlando del nostro Signore. E guardai e vidi un piccolo bambino messicano dal volto scuro che stava davanti a me senza denti, che strillava e rideva. Io guardai di nuovo, disse: aspetta un minuto, fratello Moore, dille di portare qui il bambino. E aprirono la fila quando il fratello Spinoza, molti di voi fratelli lo conoscete, voi fratelli dell'Assemblea di Dio, egli era... è da lì che viene, hanno fatto aperto la linea, ecco arrivare di corsa questa piccola donna e cadde in ginocchio dicendo: padre, padre. Dissi: alzati, alzati. E lei aveva dei rosari in mano. Dissi: mettili via. Dissi: qual è il problema? Il fratello Spinoza tradusse: il suo bambino era morto e lei era là che piangeva lacrime, i suoi piccoli occhi gonfi. Piccola madre lo aveva posto sotto una piccola coperta dall'aspetto blu che scendeva, c'era il piccolo bambino morto. Era rigido, si poteva vedere che le sue piccole braccia e altro giacevano rigide, era morto da quel mattino. Dissi: ora fratello Spinoza, non tradurre questo. Disse: una visione che ho appena visto. Disse: cosa? Dissi: una visione, non dire niente, lasciami pregare. Dissi: padre celeste, io non so cosa significhi questo, ma stavo guardando là fuori davanti ai miei occhi, è passato un piccolo bambino che sembrava essere di queste dimensioni. Dissi: imporrò le mani sulla sua piccola forma morta, e proprio in quel momento iniziò a scalciare e gridare il più forte possibile così. Dissi: fratello Spinoza, vai dal suo dottore, ottieni una dichiarazione scritta. Lo fece. Perché? Lei era persistente. Perché? Non le importava cosa dicesse la Chiesa, se fosse scomunicata, cosa fosse. Se un cieco poteva ricevere la sua vista, il suo bambino, nessuno potrebbe restituire la vista al cieco, chiunque lo sa. Come anche i farisei dissero: chi potrebbe restituire la vista al cieco se non solo Dio? Nessun uomo poteva farlo, e lei lo sapeva, e lei sapeva che se Dio era qui sulla terra con potenza sufficiente da dare la vista a un cieco, egli era lo stesso Dio che poteva ancora risorgere i morti. Lei fu persistente, rimase tutto il giorno. Le pompe funebri chiamavano per il suo bambino, lei rimase comunque tutto il giorno. Gli uscieri che cercavano di tenerla fuori dalla fila, e lei rimase comunque, rifiutata in ogni modo, ma rimase. Perché? Lei aveva perseveranza. Perché? La fede aveva fatto presa. La fede disse: è così. E la fede non conosce difficoltà. La fede non conosce sconfitta. E quando avete fede, avete perseveranza. Preghiamo un minuto. Quanti vogliono perseveranza? Nostro Padre Celeste, credo, Signore, con tutto il cuore, che se le persone potessero solo realizzare, credo che siano brave persone, credo che siano il tuo popolo, so che lo sono, essi ti amano, sono passati dalla morte alla vita, ma nelle loro menti c'è sempre Satana. Che cerca di citar loro qualcosa erroneamente, cercando di togliere dalla parola di Dio. Prego, Padre, che tu lo sgridi, concedilo, Dio. Lascia che il tuo Spirito Santo venga su quest'uditorio proprio ora. Senza dubbio, la maggior parte di questa gente qui dentro oggi ha sentito la tua presenza. credono. Ma lascia che comprendano che anche loro hanno un ostacolo, e quello è il nemico. Lui potrebbe parlare tramite amici preziosi. Pur tuttavia la tua parola è la stessa. Tu, come hai potuto risorgere quel bambino morto per quella donna messicana perché aveva fede e non risorgeresti il bambino di qualcun altro? Come potresti guarire un cieco che non poteva vedere a meno che tu non guarisca qualche altro cieco? Ma è così, molti di loro vengono fermati, alcuni di loro hanno perseveranza, vanno avanti comunque, non importa cosa sia, come la piccola donna sirofenice di cui abbiamo parlato questo pomeriggio, che stava davanti a te. Le hai detto soltanto vai per la tua strada, il diavolo l'ha lasciata, è tutto quello che voleva sapere. Ora tu non devi venire in mezzo a noi per dirlo ora, padre, perché l'hai già detto. Qualunque cosa desideriate, quando pregate, credete proprio di riceverla e l'avrete. Sappiamo che è la tua parola. Ora, se chiediamo qualcosa, allora dovremmo essere perseveranti. Dopo quello, dobbiamo sapere che è nostra, che tu ce l'hai data. Non puoi mentire, sei Dio. Se la dai ad altri, perché non la dai a noi? Allora chiediamo, riceveremo. Tu hai detto così. Bussate, sarà aperto, cercate, troverete, chiedete, vi sarà dato. Ebbene, Dio, promessa dopo, promessa che tu ci hai dato. Ovunque due o più sono riuniti nel mio nome e chiederanno qualcosa, sarà data loro. Ora tu hai promesso che ovunque due o tre sono riuniti, non importa quanto piccola sia la riunione, io sarò in mezzo a loro. Ora tu l'hai promesso, Signore, quella è la tua promessa, quella è la tua parola, lo credo. Lo credo proprio come se tu fossi qui davanti a noi oggi, scendessi dai corridoi del cielo e camminassi qui e dicessi, sono in mezzo a voi perché vi siete riuniti. Ebbene, la mia fede mi dice che tu sei qui comunque, così tu sei qui proprio come saresti se udissimo la tua voce udibile. Qui c'è la tua voce su carta, la tua promessa ed essa è nostra. Tu hai protetto questa benedetta parola attraverso spargimenti di sangue, attraverso le epoche, ma essa rimane ancora, perché tu hai detto che cielo e terra passeranno, ma non la tua parola. Prego, Padre, ora che le persone comprendano che la tua parola è ciò di cui si tratta, essa è Dio ed essa è in mezzo a noi, e qui, ora, il Dio vivente con la parola vivente per far conoscere ad ogni persona tramite le labbra di un predicatore. Dalle labbra di un profeta, dalle labbra di un insegnante, dalle labbra di un missionario. Ebbene, tu sei qui, Dio, lo sentiamo e sappiamo che è così. Poi ti abbiamo percepito. E guardiamo indietro e vediamo, da una volta siamo stati tagliati da un duro pezzo di peccato e ora siamo stati sollevati. Dove le benedizioni non possono venire a noi là, ora le abbiamo. Una volta eravamo ciechi, ora possiamo vedere. Una volta eravamo insensibili, ora abbiamo sentimenti. Una volta eravamo morti, ora siamo vivi. La caparra di qualsiasi cosa desideriamo, ogni cosa è nostra. Ci è stato detto nella Bibbia che ora possediamo ogni cosa e ogni cosa ci appartiene. Benedici il tuo popolo questo pomeriggio, Padre. Se c'è un peccatore qui, Padre, prego che tu li salvi proprio ora. Possano venire nel loro cuore, possa quel cuore essere l'altare dove riposa la loro anima. E possano porre la loro incredulità sull'altare del loro cuore e dire, Dio, da questo giorno in poi ti crederò. E mentre abbiamo i capi chini in preghiera, mi chiedo quanti qui dentro si sentano in quel modo. Signore, togli l'incredulità dal mio cuore. Potreste essere un membro di chiesa, potreste essere leale, ma c'è ancora parte della parola di cui dite, dubito che sia così, siete ancora un peccatore. Se un piccolo fraintendimento della parola di Dio pareva causò tutta questa morte, dolore, cimiteri, malattie, vecchiaia, questo è solo perché non... Molto di ciò era la verità, ma solo proprio, solo una piccola cosa non era giusta ed Eva, ci credete? Potreste credere al 99,99 milionesimi della Bibbia e quell'un milionesimo di incredulità siete ancora un peccatore, quello portò le persone fuori dall'Eden, quel milionesimo non vi farà rientrare di nuovo. Sapete che se un milionesimo vi ha cacciati fuori, un milionesimo non vi lascerà tornare indietro dopo che una tale pena di sofferenza è stata pagata. Non crederete ora con tutto il cuore? Alzate la mano e dite: Dio, sii misericordioso verso di me. Se volete credere così, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Siate sinceri ora, non dovete venire quassù attorno ad un altare. Gesù disse: chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato a vita eterna, quello lo conclude. O credete o non credete, se lo credete con tutto il cuore siete passati dalla morte alla vita. Ora siete in una processione crescente, siete nel campo giusto ora. Potete continuare a crescere dalla giustificazione alla santificazione, al battesimo dello Spirito Santo nella glorificazione. Perché nessuno potrebbe alzare la mano se il Padre mio non l'ha chiamato, e tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno, e quelli che egli preconosceva li ha chiamati, e quelli che egli ha chiamati li ha giustificati, e quelli che ha giustificati li ha glorificati. Sto citando la Scrittura, la sua parola è giusto. Credetelo ora, abbiate vita eterna. Credete, vivete, dubitate, morirete. Quindi abbiate vita eterna e credete al Signore Gesù Cristo. Ovunque abbiate alzato la mano.
Everybody now. Blessed be the name of the Lord.
Amen. Siate tutti riverenti ora, proprio. Benedetto sia il nome del Signore. Credete a Lui con tutto il cuore. Mentre fate le vostre decisioni nel cuore dopo quello, credete con tutto il cuore ora. Confessate ogni vostro errore, allora potete essere persistenti. Molti qui potrebbero dire: non lo capisco. Perché? Lei lo interpretò in un inglese semplice. Certamente credete alla Bibbia. Egli ha promesso che avrebbe riversato il suo spirito. Precetto sarà su precetto e linea su linea, un po' qui un po' là, tenete saldo ciò che è buono. Perché con labbra balbuzienti altre lingue parlerò a questo popolo. E questo è il sabato. Ma nonostante tutto questo non vollero sentire e si allontanarono, orecchie sorde. Credetegli, siate persistenti, accettatelo ora, abbiate fede in Dio. Uscendo da qui andate nella vostra chiesa, dite al vostro pastore che avete accettato Cristo, la chiesa del pieno Vangelo nel vostro vicinato, ovunque sia, andate a dire loro che avete accettato Cristo. Chiedete al vostro pastore di aiutarvi, di guidarvi ulteriormente nel regno. Molti di voi, quanti credono che Cristo vi perdona dei vostri peccati? Alzate la mano. E la vostra incredulità, Dio vi benedica. Grazie. Ora, invece di chiamare una fila di preghiera, starò qui e chiederò allo Spirito Santo di chiamare le persone da quell'uditorio. Ora, siate molto riverenti, per favore, per i prossimi momenti mentre sedete, e siate molto riverenti. Non vedo una persona in questo edificio in questo momento che io conosca. Non riesco a vedere nessuno che io conosca, ma vi ho appena parlato. Non è questo il signor Simpson di Sion che mi guarda proprio qui? No, non lo è. No, vedo che non lo è. Voglio essere sincero e scoprire se c'era. Non c'è nessuno qui che io conosca. Credete che la Chiesa sta prendendo forma nella condizione? Come Lutero aveva una via ampia solo accettare Cristo. La misura metodista arrivò nella minoranza, i pentecostali arrivarono ancora più nella minoranza. La Chiesa che diventa più simile a Cristo, più simile a Cristo. E le potenze che vivono, e ora i pentecostali devono modellarsi in condizione di ricevere la pietra della vetta. Devono essere così levigati al punto che non ci sarà il suono di un martello e il ronzio di una denominazione. È già stata tagliata, è il programma di Dio, lo Spirito Santo la leviga in quella condizione. Credete, Gesù promise che le opere che fece egli sarebbero avvenute anche negli ultimi giorni. Ho citato Ebrei 4:12 poco fa, la parola di Dio, quello era Cristo, è un giudice dei pensieri del cuore. Quando egli era qui sulla terra, discerneva i loro pensieri e ciò che non andava nei loro cuori, lo dimostrò. Certamente se egli lo facesse per voi oggi pomeriggio, non potreste andarvene da qui increduli. Sareste persistenti se egli vi chiamasse? Quanti malati ci sono nella stanza? Alzate le mani con i capichini, dite, voglio che Dio si ricordi di me in preghiera. Tutti intorno, ovunque. Quanti sanno che vi sono estraneo? Alzate le mani che sapete che non vi conosco. Certo, è proprio ovunque. Ora siate riverenti, pregate solo un momento. Ora in cosa sto credendo? Come fece Sansone, allungo la mano e sento quelle ciocche. Quando ero qui stavo per dire lasciate che le persone passino e portate questi ministri qua giù per imporre le mani su di loro. Qualcosa mi ha colpito, ho visto una visione muoversi sull'uditorio, allora so che quelle ciocche sono ancora là, la sua promessa è ancora qui. Ora pregate, vedrete se egli non è lo stesso Dio. Allora se egli è qui in mezzo a noi questo pomeriggio, non potete essere persistenti con la vostra fede per credere in Dio? Amen. Ora pregate soltanto, chiedete a Dio di benedirvi. Fate come quella donna che toccò l'orlo della sua veste. Guardate quanto fu persistente, pensò. Se solo posso toccare la sua veste, sarò sanata. Io credo che quell'uomo è la verità. Non importa cosa dicono i sacerdoti. Credo che egli è quel profeta Galileo e lo credo. E lei disse, se posso toccare la sua veste, sarò sanata. Ora egli è ancora quello stesso sommo sacerdote. La Bibbia ha detto così che può essere toccato dal sentimento della nostra infermità. Se siete davvero malati ora, perché proprio per fede non infrangete quelle barriere del suono del mondo? Quelle barriere del suono che dicono non c'è una tale cosa, i giorni dei miracoli sono passati, non c'è una tale cosa. Non volete andare oltre ciò dove potete essere liberi e toccare la sua veste? E se egli promise nella Bibbia che avremmo fatto la stessa cosa che fece lui, vi ho portato il giusto messaggio che egli è lo stesso, allora lasciate che egli lo compia. Egli l'ha promesso. Proprio come la donna sirofenicia, io sono qui questo pomeriggio perché egli l'ha promesso. E voi seduti là, egli l'ha promesso e non lasciate che nessun diavolo, nessun dubbio vi ostacoli. Ed egli lo concederà, egli infrangerà proprio quelle barriere e vi solleverà. Credetelo, se il Signore mi parlasse e mi dicesse di un gruppo di estranei qualcosa che sapete, sarebbe una prova vitale, una prova della Bibbia che egli è qui con voi. Allora potreste andare a casa ed essere persistenti dicendolo da Dio, potreste fare come quella piccola donna sirofenicia. Lei sapeva che sarebbe tornata, avrebbe trovato quella bambina sanata, sì Signore. Sapeva che sarebbe stato così. Abbiate soltanto fede, credete ora. Non avevo intenzione di fare questo, ho predicato su qualcos'altro, vedete. Stavo per fare una chiamata all'altare e quando ho fatto la breve chiamata all'altare, allora qualcosa si è mosso verso questo. Iniziamo dall'altra parte. Non riesco a trovare il posto nell'edificio. Devo iniziare da un lato. Inizierò dalla mia destra e andrò dall'altra parte a sinistra. Ora avete tempo? Dite amen. Va bene, allora rimanete tutti in silenzio. Solo un minuto, non muovetevi. Siate proprio riverenti. Vedete voi ciò disturba, vedete, quando voi... Ora qualcuno su e giù per queste pile qui da qualche parte, credete proprio con tutto il cuore, dite: Signore, credo veramente con tutto quello che è in me, credo che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è qui. Credo che Dio ha fatto la promessa e Dio farà proprio esattamente quello che ha promesso. L'uomo seduto qui che mi guarda, la seconda persona seduta, indossa un abito marrone, ha un problema agli occhi. Non ti conosco, mi sei estraneo. Potresti conoscermi, io non ti conosco. È vero, non è così? Qualcuno potrebbe dire, l'uomo porta gli occhiali. Quello non è il suo problema, è davvero un problema, ma è un uomo abbastanza anziano da portare gli occhiali. È un'escrescenza sul suo occhio. È giusto. È sul tuo occhio destro, è giusto. Sei un membro della Chiesa di Filadelfia, è vero. Credi e quell'escrescenza lascerà il tuo occhio. Ora, se è vero quello che è stato detto, alza la mano. Cosa ha toccato? Lo stesso che vi fa piangere, lodare Dio e gridare, vedete? Eccolo, lo stesso. Proprio dietro di lui quello spirito di cecità era là, proprio dietro di lui. C'è una donna che mi guarda, vediamo. Circa 1, 2, 3, 4, seduta là. Anche lei ha problemi agli occhi. Lei crederà con tutto il cuore, la cosa la lascerà, è così. La signora seduta proprio là dietro, anche lei con quel problema alla vescica, crederai che Dio ti guarirà con il problema alla vescica. Porta gli occhiali, indossa un vestito dall'aspetto rosa, eccola, ti sono estraneo, è giusto signora? Se quelle cose sono vere, alza le mani. Ti ha lasciata, la tua fede ti ha sanata. Abbi fede in Dio. Credi qualcuno in questa corsia qui? Credete? Abbiate solo fede e tutto quello che dovete fare. Questa signora seduta proprio qui con dei fiori sul cappello, seduta proprio là dietro con l'artrite. Se credi con tutto il cuore, sì, tu signora, sì. Con i capelli un po' grigi, con addosso un vestito bianco. Bene tu, hai puntato il dito verso il basso, ti ha lasciato. Ti sono estraneo, non ti conosco, ma Cristo ti conosce. Era giusto, non è vero? Bene. Abbiate fede in Dio. Gli credete ora? Quell'uomo seduto là dietro, non vedete quella luce su di lui? Sta pregando per qualcuno, non è lui, sta pregando per una donna, è sua moglie. Lei ha la pressione sanguigna bassa. Il suo nome è signor Mark. Abbi fede, signore. Non conosco l'uomo, non l'ho mai visto in vita mia. Dio sa che è giusto. Se è così, signore, alza la mano. Credi con tutto il cuore, sarà fatto.
You believe? What about over in this way? What about some of you all? Have faith.
Credi? Che ne è di questa direzione? Che ne è di alcuni di voi? Abbiate fede. Vedo una signora di colore seduta proprio qua giù, non è proprio lei? Sì, sta pregando per qualcuno che ha portato qui. È andata in un ospedale e ha portato qualcuno. È l'uomo seduto alla fine, l'uomo davvero non sa cosa non va di lui, ma se Dio non lo guarisce morirà. Tu l'hai portato all'ospedale qui, è così, in qualche modo ha persino ferito la sua mente. È giusto, è vero. E tu, affinché tu creda che io sia il profeta di Dio, ti sono estraneo, è giusto? Sei proprio un estraneo venuto qui dentro. Bene, se crederai con tutto il cuore, anche tu hai qualcosa per cui vuoi si preghi. È un'escrescenza, e quell'escrescenza è sulla tua gamba destra, proprio così. Alza la mano, ora credi. Quella signora di colore seduta a due posti da lei, là con il capello addosso, quella signora soffre di una condizione nervosa. Non appena l'ho detto di lei, lei lo sapeva, cioè ha innalzato la sua fede. Se è giusto, alza la mano. mano, signora, lo credi? Quell'uomo bianco seduto proprio dietro all'uomo di colore là che ha le mani alzate sta pregando per un suo amico che ha il cancro, morente. E l'uomo non è qui, e tu stai pregando per lui, hai iniziato a pregare non appena l'ho menzionato. Se è giusto, agita la mano così. Credi avrai ciò che hai chiesto. Potete essere persistenti. Lo Spirito Santo ha attraversato l'intero edificio mostrandovi che egli vi ama. Credete? Siete persistenti, perseveranti? Quanti credono per la propria guarigione ora mentre la sua presenza è qui?
You've broken now. We've got him in our presence. Raise up your hands.
Quello è lui. Ora siete entrati, lui è in nostra presenza. Alzate le mani. Signora, tu sedutala con quelle stampelle poste là sotto perché le stai usando. Gettale via o lasciale poste là e vai avanti e vai a casa. Gesù Cristo ti sana. Lo credete? Sto solo osservando le cose che vi accadono. Credete? Imponete le mani uno sull'altro. Imponete solo le mani uno sull'altro, ora ognuno di voi. Ora quando siete pronti ad uscire, uscire dalle vostre sedie e tutto il resto, credete soltanto. Non potete infrangere quella barriera dell'incredulità? Quanto possiamo essere ottusi, amici? Non riuscite a vedere che Gesù Cristo è proprio qui ora. Ha fatto per noi in questa riunione più di quanto è annotato nella Bibbia che egli abbia fatto. Credete? Che sia qui o meno non lo so, c'è una donna che prega, la moglie di un pastore ha un problema ai reni, il suo nome è signora Miguel, credi con tutto il cuore e potrai andare a casa e essere sanata. Non preoccupatevi di quella condizione della chiesa, anch'essa si risolverà. Credete ora? Siete persistenti? Alzatevi! Quanti reclamano la propria guarigione ora? Alzate le mani dicendo la cosa mi lascerà. Ho fede proprio ora. Mi ha lasciato, lo credo. Veramente, dal profondo del vostro cuore, credete proprio come credeva quella piccola donna greca? Signore, sono nella tua presenza, ricevo la tua parola di promessa nel mio cuore. E proprio come quella donna credeva che sua figlia sarebbe stata sanata, io credo che starà bene ogni richiesta che ho fatto in mia ora. Lo credete? Alzate la mano, dite, Dio, ti do la mia mano di promessa, lo credo con tutto il cuore. E da quest'ora in poi sarò persistente il più possibile,
sarò guarito. Per le sue lividure e la sua promessa, la mia fede si aggrappa alla parola di Dio e io sono guarito. Lo credete?
My faith looks up to thee,
chiniamo i capi dal profondo del vostro cuore, dall'essere più intimo che conoscete, dall'anima stessa che vi controlla. Voi che avete alzato la mano poco fa quando ho fatto quella chiamata all'altare e avete voluto che Cristo entrasse in voi per rendervi un cristiano davvero persistente, che sa, credete ora di possedere ciò che avete chiesto? Se lo fate, alzate la mano a Dio in tutto l'edificio, guardate le mani, mai. Tutti quelli che erano malati senza alcuna esitazione, come l'etiope, o non la donna etiope, ma la donna sirofenicia, che credeva con tutto il cuore che avrebbe trovato sua figlia sanata, e lo fece. Credete che la malattia o il problema, qualsiasi cosa, non vada in voi, che nella presenza di Cristo questo pomeriggio, mentre Egli ci ha benedetti venendo qui con noi, credete di avere fede nella sua parola promessa del suo essere insieme a noi, e chiedete ciò che volete vi sarà dato, e avete chiesto e avete visto il suo segno. Credete veramente che ciò non è qualche credo, qualche inganno, qualche denominazionale, qualche indovino, qualche chiromante, ma credete che il vostro Salvatore, Gesù Cristo, che opera in voi e vi dà fede per crederlo. Alzate la mano, dite, lo accetto e lo credo con tutto il cuore.
Blessed be the time that
finché non vi vedrò, Dio vi renda persistenti. Prendete la sua parola come una torcia e la spada nella vostra mano e lasciate che la fede la brandisca là fuori e tagliate via da voi ogni oscurità finché vedrete Gesù nella pienezza delle sue benedizioni. Dio vi benedica.